Definizione dell'operazione BIC, tesi a carattere dietologico, complottista e forse paranoico, con la tesi aggiunta identificazione tra criminologia e dietrologia, riporto di passo biblico senza commento. Ecco, il passo biblico non vado a cercarlo nella Bibbia, è quello in cui Gesù dice nel libro del Vangelo di Giovanni, il capitolo 3 mi pare di ricordare, o capitolo 1, insomma subito dopo le parole di Giovanni, dice, no, ecco, chi fa il male tiene nascosto le sue opere, no? E quindi è nascosto, cioè dietrologia. Praticamente l'identificazione tra criminologia e dietrologia si riguarda questo aspetto, lo anticipo subito e lo risolvo qui. E cioè che deve sapere il ladro, l'assassino, nasconde le sue azioni, nasconde, cioè dietrologia. E inoltre il magistrato, il poliziotto non può essere ingenuo, non si può pensare che chi fa le malefatte le faccia alla luce del giorno, altrimenti se si pensa male si è accusati di dietrologia. E poi cosa aveva detto quel politico? Mi pare che fosse Andreotti, no? Che ha detto, o lui ha riportato la parola di un altro, ha detto, no? A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, no? Quindi il sospetto, la dietrologia e il complotto. Ecco, quindi queste tesi, appunto, da un lato il criminale, quello che commette reato, nasconde le proprie azioni, dall'altro chi persegue il criminale, giudice e poliziotto, non può essere ingenuo. E quindi cosa mi viene in mente, no? C'è un pubblico ministero, il procuratore, non sono ignorante, non conosco queste figure lavorative, cosa fa? Non può pensare di perseguire il crimine attraverso una logica semplice, deve avere una logica dietrologica, cioè deve cercare di smascherare i complotti, le azioni nascoste, anche sofisticate, fino al punto da credere che alcune istituzioni preposte alla difesa della gente agiscono invece contro la gente. Mi pare. C'è una frase che io ho ascoltato nel film I tre giorni del Condor che non sono riuscito a trovare, proprio l'ho riguardato, non sono riuscito a trovare, ho detto ma l'ho sentita in quel film o me la sono inventata io? A un certo punto dice che Robert Redford, no? Nome in codice Condor, vabbè, ecco, cosa dice? Dice c'è una CIA dentro la CIA, cioè la CIA ufficialmente difende i cittadini e l'America, l'altra CIA interna alla CIA potrebbe servire ai ricchi per controllare i cittadini. Ecco, quindi appunto che c'è una identificazione tra criminologia e dietrologia, nel senso che chi fa il male non lo fa apertamente, lo fa di nascosto. E quindi io aggiungo anche un'altra nota molto interessante, sia sul libro di storia adottato qui a scuola e quindi adottato in molte scuole d'Italia, sia confermato su Wikipedia, e quindi la cosa ha rilevanza perché significa che sono dati tratti dagli studi di storiografia e di storia fatti attualmente proprio da ricercatori, da storici, ecco, li chiamo scienziati, ma storici, ecco, punto, no? Cioè la riabilitazione, in altri termini si direbbe revisionismo, ma se è l'indagine scientifica non è revisionismo, la riabilitazione di Nerone, dove si dice, no, che l'incendio fu provocato, questo nel libro di storia, da un fuoco, da un incendio casuale, e poi siccome le case erano di legno e ci fu un particolare vento in quella notte, in quel giorno, il fuoco si sparse e distrusse appunto una certa parte della città di Roma. Ma si aggiunge anche un'altra tesi, che effettivamente potevano essere stati cristiani. Ora, al di là del fatto che queste tesi possono essere realmente storiche, perché dobbiamo ricordarci che i cristiani non sono sempre teneri, no? In realtà che cosa si deve pensare? Si deve pensare a una riabilitazione di Nerone allo scopo di dire la tesi ufficiale del governo di allora non era dietrologica, sono stati cristiani. Il capro espiatorio, ecco, però attenzione, le malefatte di Hitler non si riescono ancora a fare revisionismo ufficiale in quel senso. C'era Göring e Goebbels, era Goebbels, sì, che faceva appunto il ministro della propaganda, proprio lo diceva nel nome, propaganda, no? E cosa faceva? Mentiva evidentemente, e quindi non è che il nazismo faceva tutto la luce del sole, no, anch'esso faceva dietrologia. Ecco, lì non si è ancora vista la revisione, il revisionismo. Ma non è che Nerone è revisionismo, possono essere tesi supportate scientificamente. Effettivamente i cristiani possono aver fatto qualcosa, non è che i cristiani sono sempre buoni. Può esserci stato un successore di Pietro a quel tempo, non mi ricordo chi fosse, San Pietro, e poi il suo successore ai tempi di Nerone, non era San Pietro evidentemente, non mi ricordo se è morto sotto Nerone, non so. Vediamo, momento, Quo Vadis, quindi era, aspetta, un momento, sì, era però Quo Vadis, quindi San Pietro è morto, mi ricordo, no? È morto sotto Nerone, ecco, quindi no, non è stato certamente San Pietro a dire ai cristiani di appiccare il fuoco, ma può essere che qualche cristiano, qualche gruppo cristiano, qualche gruppo che ha interpretato il cristianesimo proprio in senso settarista, a quei tempi la versione ufficiale era che il cristianesimo fosse una setta, ma può darsi che ci fosse qualche gruppo che considerava se stesso una setta. Per esempio le lettere di Paolo erano indirizzate contro cattivi cristiani, non si può escludere che fossero stati i cristiani ad appiccare il fuoco, ecco, no? Ecco, quindi criminologia e dietrologia. Allora, che cos'è questa operazione Bic? E detto in senso ironico, ovviamente, è questo fatto qua, no? La mia tesi è che ci potrebbe essere un complotto contro l'Italia, i casi Moro, Mattei, poi i casi più difficili da interpretare, Zanussi, poi molto difficile, Olivetti, però morto di infarto in treno, quindi è difficile che sia stato ucciso. Poi, mentre Zanussi è caduto un aereo, anche con Mattei è caduto un aereo, invece Moro sappiamo cosa è successo, no? Poi una cosa simpatica di quelle foto, le fotografie, non parlo di quali foto, ci intendiamo, no? Tipo Osama Bin Laden, sono sempre foto, sia Moro che Osama Bin Laden, sono sempre lo stesso formato, cioè la persona sta davanti alla telecamera, viene filmata o fotografata, l'informazione viene trasmessa all'agenzia di stampa, e quindi appunto il formato è sempre lo stesso, sia che siano fotografie, sia che siano sempre video, diciamo che le persone che fanno il male sono ritratte in quel modo, sia che si tratti di Brigate Rosse, sia che si tratti di terroristi, talebani, eccetera. Allora, cosa volevo dire, no? Il discorso è questo, l'operazione Bic, cioè alcuni fatti strani, l'IRVA chiude, l'Ideal Standard, l'Electrolux, la Fiat produce sempre solo 3 modelli, e mai un nuovo modello, non c'è un'ammiraglia della Fiat. L'hanno fatta la croma? Quella non ha la coda normale da berlina, ha la coda da station wagon. Allora, no, cos'è? I 3 modelli della Fiat sempre soliti, Panda, 500 e punto, altre cose non le fa, quindi è studiata la cosa. Poi la svendita o la vendita o la svendita dell'ENI, dell'Enel, cosa ancora? La Finmeccanica, quindi petrolio e armamenti, ecco, quindi c'è, e poi il MIUR, interessante questo caso, il MIUR. E gli insegnanti parlano tra loro e dicono: questi sono i problemi della scuola, no? Ma vogliamo credere che il MIUR non conosca i problemi della scuola? Li conosce scientificamente, non prende provvedimenti, da 20 anni non prende provvedimenti. E perché c'entra il MIUR? Perché se tu vuoi rendere competitivo un sistema paese, vai a incidere su ciò che si occupa delle nuove generazioni. E poi i giusti lavoristi, Biagi, il nome non me lo ricordo, ecco, questi giusti lavoristi vengono uccisi, no? Perché dice un obiettivo sensibile, vabbè, facciamo fuori questi qua. No, per una precisa ragione sono fatti fuori questi qua. L'ho capita, ipotizzo naturalmente, sono sospetti, molto precisa. I sindacati contribuiscono al gioco forte che vuole il paese debole, cioè sono un sistema che non si unisce mai, CGIL, CISL e UIL, che hanno lo scopo dietrologico, anche se loro non sono consapevoli di questo, di paralizzare il sistema. Da un lato ingessano la contrattazione e dall'altro non difendono le nuove generazioni e chi è senza lavoro. I giusti lavoristi cosa sono? Con azione anche antisindacale, cosa fanno? Fanno questo, tipo Biagi, incidono con i loro studi e con le loro proposte di legge e con la loro influenza sul Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Economia e il Governo sulla contrattazione standard, contratti di lavoro. E come vi incidono? Rendendola più flessibile, forse anche più precaria, e quindi contribuendo a rendere potentemente competitivo il sistema paese, e quindi questo non lo si vuole, e quindi vengono fatti fuori, perché i giusti lavoristi sono un elemento chiave molto sensibile del sistema, loro vanno a incidere sulla capacità competitiva della contrattazione del lavoro, e quindi tu modifichi la contrattazione standard, contrattazione collettiva del lavoro, e rende il sistema competitivo formidabile. Ho avanzato la tesi nel sito che Moro è stato ucciso perché uno come Moro, un cavallo di razza, avrebbe reso l'Italia la prima potenza mondiale del mondo, anche prima degli Stati Uniti d'America, perché quello che conta è il credito pro capite e non la quantità di popolazione. E quindi attraverso opportuni rapporti si potrebbe definire l'Italia come la prima economia del mondo, anche se ha 60 milioni, mentre gli Stati Uniti sono 250-300 milioni, e quindi più del Giappone. Uno come Moro te la fa una cosa così, e quindi va fermato nel tempo della guerra fredda e di precisi equilibri geostrategici, e si vuole che questo accada anche adesso. Perché l'ho chiamata tutto questo operazione BIC? Per questa semplice ragione. E ieri vado in un negozio e dico: scusi, non ci sono più le BIC punta fine? No. Allora vado a vedere in internet, anche gli chiedo: ma scusi, ma un momento, ma BIC è italiana o cosa? No, scopro adesso su Wikipedia che è francese. Bene, allora la mia tesi è infondata, non c'è un'operazione BIC che appunto toglie all'Italia le BIC penne punta fine, che erano formidabili, mentre ci sono solo punta media e grossa. Tesi ovviamente paranoiche. Vado su Wikipedia BIC, che è francese, ho scoperto, vado sul sito italiano della BIC, non quello su Google, quello da cui lancia BIC, cioè la voce correlata, e quindi scopro che lì è la voce che ti chiede una password per entrare. Strana questa cosa. E quindi ho deciso, chiamiamola operazione BIC. All'Italia vengono tolte le BIC punta fine, questo mi pare sospetto, e allora ho deciso di chiamare questa tesi complottista contro l'Italia, come contro il sistema Italia, operazione BIC. Complotto contro l'Italia, a cui partecipa anche la magistratura. Da un lato ti va a chiedere testimone, o addirittura a inquisire, o a intercettare Napolitano, e dall'altro cosa fa la magistratura, tradendo lo spirito di Falcone Borsellino? Ti va addirittura, qual è l'altra cosa? Ti va a fermare l'ILVA, e l'ILVA mi pare, no? Quella dell'acciaio, che cosa fa? Sì, c'è il problema del rapporto salute-lavoro, però tu pensi al lavoro più che alla salute. Perché prevale la questione del lavoro rispetto alla salute? Per una semplice ragione, perché anche il lavoro è salute. Attenzione, qui posso fare un'esposizione apposita, non serve. La questione dell'ILVA si risolve dando ragione al lavoro, cioè mettendolo in moto piuttosto che alla salute. Ci sono migliaia di morti di cancro, è più importante il lavoro. Perché? Perché il lavoro è salute mentale, e si muore anche di salute mentale, di depressione, di suicidio, di stato di malessere, di persone che non lavorano. Quindi la questione non è salute e lavoro, la questione è salute da una parte e lavoro e salute dall'altra. C'è un preciso rapporto tra lavoro e salute. Se tu sei a casa e non lavori, sei danneggiato dal punto di vista della salute mentale, e quindi va dato ragione al lavoro, non solo per la competizione del sistema Italia, ma anche per una questione strettamente di salute. Salute mentale contro cancro, prevale la questione della salute mentale. Un discorso simile ad esempio si fa per la droga.